Pensiamo a noi stessi, sicuramente che la Juventus è un avversario di qualità, di grande livello, che a volte vince le partite giocando non bene, però sono lì, quindi qualcosa già hanno.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Chi vorrebbe?
È sempre difficile. Secondo me prendiamo il Manchester City, però vediamo quello che succede.
Ecco l'Inter.
Internazionale Milano.
La mano di
opponents of Internazionale are
Atletico Madrid.
Atletico Madrid.
Napoli against
Napoli contro
FC Barcelona.
Lazio, we can draw with Lazio only one club and that is Bayern Munich. So Lazio
di nuovo.
Feyenoord.
AS Roma. Incredibile.
AS Roma.
Non c'è due senza
Feyenoord
tre.
Contro Roma.
And for Milan we have
Stade Rennais.
Andata così e fatemi dire, secondo me nemmeno malissimo, mentre alle mie spalle, vedete, per chi è collegato in video, se c'è il video non lo so, forse sì, comunque da un lato c'è John Terry che pesca nell'urna della Champions e dall'altro il nostro prossimo ospite che tra poco presento, ma intanto Pierluigi Pardo, ciao. C'è?
Il signor Pardo non è al momento raggiungibile.
Ah, ok. Mentre il signore alla mia destra c'è Massimo Mauro, ciao.
Ciao, buongiorno.
Ciao Max.
Io sono sempre presente.
Sì, sei sempre presente.
Collegato
tu,
bene.
Turinico sulla Perocormano, tu sempre presente, Pardo, arriverà. No, dicevo che a naso sono contento, anche se sono solo exit poll, perché tra due mesi potrebbe essere tutto diverso, salvo i nomi delle squadre e i colori delle maglie.
Sì, mi sembra di sì. Mi ripeti per essere sicuro: Inter,
Atletico Madrid, Napoli, sì, no. Barcellona, Lazio,
andata
Bayern.
Andata bene, guarda. Secondo me è andata bene. Andata bene. La Lazio, diciamo, è in difficoltà per statura, no? Di squadra e per storia. Però mi sembra proprio andata bene. Ecco, il catastrofismo di Inzaghi è stato punito. meno male.
Posso farti una battutaccia? È andata bene, certo. Pure a Sarri, così si toglie dai maroni le coppe che non le sopporta.
No, io spero di no, perché tifo Lazio, tifo Inter, tifo insomma tutte le squadre italiane. Però sì, mi piacciono queste partite, mi piacciono. È un viatico importantissimo al superamento del turno. No? Perché insomma sono 50 e 50 secondo me, perché l'Atletico va rispettato alla grande come il Barcellona, però se la possono giocare alla grande.
Sì, c'era anche un Barcellona migliore, ma probabilmente c'era anche un Atletico migliore in passato.
Sì, certo,
quindi
certo.
Quindi così è. A parte
però
che
la storia delle due squadre merita il 50%,
ma
anche
certo,
se non sono più fortissime.
Ma certo, sì. A parte che è nel frattempo giunto, faccio notare una cosa. Allora, Inzaghi ieri aveva detto prendiamo il Manchester City, ma perché lui fa sempre così, lo dipingono così come Jessica Rabbit. Ti faccio notare invece che l'Inter ha emendato i suoi peccati, perché se avesse vinto il girone, è chiaro che qui stiamo facendo della grande filosofia, avrebbe beccato il Paris Saint-Germain, che è andato a Real Sociedad. Quando si dice le palline che girano giusto.
È stato un sorteggio è stato un sorteggio, certi anni la Champions, per esempio l'anno scorso la Champions ha portato dei sorteggi abbastanza, diciamo, poco tennistici, mi spiego, dove appunto c'erano accoppiamenti fra grandi squadre che si eliminavano fra di loro, altre squadre outsider invece una contro l'altra. Alcuni anni la Champions è così, fa parte ovviamente della casualità. Quest'anno devo dire che il sorteggio degli ottavi di finale assomiglia molto a una cosa tennistica, nel senso che il Real Madrid ha pescato una squadra debole, almeno sulla carta, il Manchester City ha pescato una squadra...
Beh, il Manchester City si conferma un'altra regola, il cul di Guardiola.
O meglio, il Manchester City ha pescato una squadra debole sulla carta, il Real ha pescato una squadra, un outsider insidiosa, ma sicuramente non terrificante. Uh-huh. Il Paris Saint-Germain, che era la seconda nobile, è andata a pescare una squadra che sicuramente è importante e va rispettata, ma che comunque è un outsider fra le big, no? Fra quelle che hanno vinto il girone. Quindi diciamo, da questo punto, Napoli-Barcellona è la partita forse più affascinante, più equilibrata.
Sì, anche se
io penso che il Napoli abbia qualcosina in più oggi. Se giocassero oggi, penso che Napoli...
Tra due mesi vediamo. Fatto sta che il Barcellona giocherà la gara di ritorno al Montjuic Stadio, che, come ci racconta Filippo Maria Ricci, il barcellonismo non gradisce, anzi schifa abbastanza. Magari ci sarà anche qualche biglietto disponibile in più. Non so se ho già detto a Massimo che la mia grande favorita è il Paris Saint-Germain, che infatti ha subito pescato bene, cioè Real Sociedad. Te l'ho già detto questo.
No, non me l'avevi detto. Però sei pazzo se dici che il Paris Saint-Germain è la favorita.
I conti li facciamo a maggio, io registro tutto. Sì.
No, io appunto di nuovo su Inter Manchester City.
Anch'io, no, ma razionalmente anch'io.
Dipende dai sorteggi. Oggi possiamo fare solo le percentuali. Dai, facciamo le percentuali. Allora, Inter 60.
Mi piacerebbe rivedere il più forte contropiede del mondo,
sì, quello di Guardiola,
mi pare che ieri... no, quello dell'Inter è Monello e mi pare che la partita di Roma lo ha confermato. Vediamo se ci sono conferme continue di questa cosa che io ho detto un po' di tempo fa. E dall'altra parte, diciamo, sa fare tutto. Secondo me, Guardiola sa fare tutto.
Guarda che contropiede è una parola che non si può pronunciare, Massimo. Devi andare a fare penitenza. Prima di continuare con
ma
le strozzate.
Ma queste percentuali le vogliamo dare?
No, prima voglio fare.
È l'unica cosa per la quale siamo
per
qui,
cui viviamo oggi.
Noi oggi siamo tipo Mannheimer, cioè abbiamo la porchetta. Dobbiamo la forchetta a quest'ora mi fa pensare a altre cose, però no, la forchetta per...
Inter, allora, Atletico Madrid,
60 all'Inter.
60 all'Inter. 60. Napoli?
60 per... Al Napoli do il 51, nel senso che secondo me è l'ottavo di finale più equilibrato, però in questo momento per me il Napoli ha qualcosa in più, quindi insomma non è il Napoli-Barcellona del 2020. Ecco, Napoli-Barcellona del 2020 avevo fatto la telecamera di cronaca sia l'andata che al ritorno, fra l'altro fu a febbraio al San Paolo, al Maradona, e poi si giocò ad agosto perché nel mezzo c'è stata la pandemia, quindi la Champions più assurda di sempre, no?
Oh my god, dobbiamo ricollegarci.
Cosa my god?
No, è venuto cosa so, my god? Ho sentito dei rumori terrificanti.
Ma come sentire il rumore
anch'io.
Tra l'altro posso dire una cosa, non faccio il nome della compagnia telefonica perché farei pubblicità forse a questo punto negativa. Comunque diciamo è una delle big. Sono centro di
è meglio che ti fermi lì.
Ma dove?
Fermati,
dove?
Non lo so, al centro di Milano poi è successo il finimondo.
No, io dico 50 e 50 perché Barcellona e Atletico meritano rispetto per la loro storia in Champions, e quindi 50-50, così Inter Napoli saranno ben attenti a quello che a sì, come dovranno affrontare
sì,
la partita.
Hai ragione. Senti, ma prima di continuare a cazzeggiare su queste cose poco importanti, io muovo la voglia che tu racconti a me, ai nostri ascoltatori, perché è bellissimo quello che succederà tra l'8 e il 9 di gennaio, Massimo.
Di gennaio, sì. No, abbiamo deciso con la Fondazione Vialli Mauro, il mio presidente Gianluca Vialli, di fare un evento che non commemora ma festeggia Gianluca.
Grandissimo.
E ci saranno artisti,
è meraviglioso,
cantanti, attori, amici che saliranno sul palco e faranno performance su Gianluca. Ci saranno veramente delle persone fantastiche.
Al Teatro Carlo Felice di Genova.
Al Teatro Carlo Felice di Genova.
My name is Luca, ballata per Vialli, è meraviglioso.
Per Vialli, sì, sì, sì. Ma guarda, abbiamo avuto questa idea in fondazione, poi abbiamo chiesto ad Elastica, che insomma è una società che organizza queste cose fighissime, di pensare all'organizzazione, e soprattutto devo ringraziare Toti, presidente della Regione Liguria, che ha subito dato il patrocinio e il sostegno a questa iniziativa, quindi davvero grazie alla Liguria.
Sarà più difficile trovare i biglietti per il Teatro Carlo Felice di Genova.
No, guarda, ne sono rimasti pochissimi.
Che appunto, appunto.
Pazzesco, pazzesco. Questa
sarà più facile andare a vedere Barcellona-Napoli che vedere
sì,
lì.
Sì, sì. poi uscirà un libro
appunto,
che è la trascrizione di 6 ore di intervista di Luca, quindi sarà tra virgolette Luca Vialli. Il libro è come se l'avesse scritto Luca, è stato scritto da Pier Domenico Baccalario e Marco Ponti, che sono chi ha scritto e chi ha fatto il film La Bella Stagione. Sì. Questi sono stati bravissimi ad avere quest'idea. Noi abbiamo subito dato l'approvazione perché è un libro che scrive Gianluca.
Sì, certo.
Non hanno fatto altro che trascrivere 6 ore di intervista che Gianluca ha lasciato a loro.
È tutto meraviglioso. È tornato Pierluigi Pardo?
Sì, ho sentito tutto. Sono tornato sulle tecnologie più tradizionali, possiamo dirlo, possiamo fare altro.
Sull'analogico.
Siamo usciti dalle app straordinarie che ogni giorno assicurano ottimi collegamenti qui. Da un anno e mezzo la vita è cascata, non siamo d'accordo tutti. E però in circostanze speciali, quando siamo in dei luoghi molto sferici, per esempio nel centro di Milano,
Niente.
Io ho un sogno, fare un collegamento con un telefono.
Se mi scritturate io ci sto, perché io ho telefonini risaltato? Buoni.
Mi stai dicendo che è risaltato? Mi stai dicendo che è risaltata la linea?
Sì.
Scherzi a parte, perché ti giuro, cioè, tra l'altro
io sogno il telefono a gettoni. Sogno il telefono a gettoni. Senti che gettoni che cadono, clic. Click,
a quest'ora Cruciani ti avrebbe mandato a fare in culo.
Ma per molto meno. Il signor Cruciani ad Atreiu con Parenzo. Senti, no, allora la cosa di Genova è meravigliosa, quindi insomma, è meravigliosa secondo me l'idea di fare una ballata, cioè l'idea di
figata.
Cioè di ricordare, che poi insomma si associa a mille cose. Io mi ricordo quel minuto di rumore, no? Per esempio per Simoncelli, alla celebrazione della vita, anche in occasione di una recente tragedia della quale si parla e ci deve parlare tantissimo, perché dobbiamo fare passi avanti enormi tutti, uomini, donne, tutti insieme contro la violenza sulle donne. Anche in quella circostanza si è la necessità di far rumore, no? Cioè la necessità, sono storie ovviamente diverse l'una dall'altra, però di non chiudersi in un lutto che sia semplicemente un lutto di sofferenza, che c'è,
certo,
soprattutto per chi Luca l'ha conosciuto molto bene, ma che diventi invece la possibilità di costruire qualcosa di bello. In questo caso è il ricordo di una persona meravigliosa. Ecco, quindi l'idea che questo ricordo venga condiviso dai suoi amici,
venga festeggiato, è bellissimo.
Esatto,
è
bellissimo. Mi piace molto.
Allora, io ho perso, parlando di queste cose serie, ho perso il filo di tutta la discussione tra
Lazio-Inter.
Ah sì, ecco, sì, parliamo di Lazio-Inter. Dai, l'hai commentata ieri sera. Usando ieri sera come specchio, specchiandoci dentro i sorteggi di oggi, l'Inter è da Final Four di Champions League, la Lazio col Bayern va a limitare i danni.
Tutto ciò che è reale e razionale,
addirittura
studi di filosofia, no, nel senso che allora l'Inter, che sia la più forte in questo momento, lo sapevamo da prima di ieri sera, lo sapevamo da prima di Napoli-Inter, da prima di questo ciclo, almeno io lo dicevo e lo pensavo, lo sospettavo, dai, diciamo così, lo sospettavo, si sta verificando per meriti dei azzurri, e anche perché poi in quei momenti in cui le cose potrebbero anche girargli in maniera un po' più complicata, gli girano bene, e allora torno a tutto ciò che è reale e razionale e viceversa, perché se questa cosa succede non è un caso, cioè l'errore di Marusic, certo, lo che dice è casuale, come quante altre volte può succedere, però guarda caso la squadra più forte in questo momento è anche la squadra che in certi momenti, tra virgolette, mi sembra, uso l'espressione fortunata, ma fortunata non è punto fortuna, è la squadra che riesce a cogliere, a sfruttare cinicamente al meglio le occasioni, certo. Rovella la palla gol dell'1-1, Sommer rimane fermo fra i pali e...
Perché Sommer è forte e perché Marusic invece fa una... No, ma io voglio chiedere una cosa, Massimo, io ti voglio un bene dell'anima, sei mio amico, ma tu una volta mi devi spiegare perché da metà campo devi dare quella palla al portiere Marusic, me lo devi convincere, e poi io non faccio più questo mestiere, ne faccio un altro con buona pace di tutti gli ascoltatori.
No, beh, sai, perché il possesso palla è diventato più importante della verticalizzazione, il possesso palla è diventato più importante, diciamo, di avere gioia nel portare la palla nella metà campo avversaria, non so come dire, cioè Mazzone a me se non puntavo l'avversario mi prendeva a calci nel sedere, adesso invece l'Inter se trova le squadre l'Inter se trova le squadre che ci incischiano fa 3 gol a partita.
Bravo, bravissimo.
L'Inter è così, cioè, l'Inter sta lì, cincischiate pure, quando prendo palla vi faccio vi do degli schiaffoni che non me ne accorgete neanche.
Grazie,
perché poi in contropiede l'Inter se fa 4 gol non c'è niente
da dire, no può finire con un risultato assolutamente più largo davanti paradossalmente a una Lazio che non è stata neanche male,
voglio dire questa cosa. Insomma, l'errore di Marusic va bene tutto, io tra l'altro appoggio l'idea che si possa giocare a calcio in maniera e in forme diverse, quindi appoggio questa vostra restaurazione contro i depositari del pensiero unico che il calcio è solo possesso palla, cioè il calcio per me più va avanti e meno ci capisco, e secondo me, ripeto, chi dice di capirci è quello che ci capisce di meno, nel senso che è talmente sorprendente e soprattutto è talmente contraddittorio, vincono squadre che fanno possesso palla e vincono squadre che giocano in contropiede, cioè non c'è una regola assoluta. Detto questo, l'errore di Marusic di ieri, non starei a fare valutazioni, diciamo, tattico-filosofiche, a parte la teoria delle minchiate.
Cioè, ha fatto una minchiata lui.
Degli errori che vanno oltre, cioè dell'incidente di un giocatore, tra l'altro comunque discreto, con i limiti ma anche con le sue qualità, che diciamo è molto regolare, e ieri indirizza la partita con una roba che
ragazzi, cioè,
è una follia.
Se ti ricordi, ne aveva fatto uno anche il City in finale di Champions League, a Kanji, mi pare. Certo. E lì Lautaro non ne aveva approfittato, però mi viene sempre il dubbio che abbiano un tarlo dentro certe squadre, per cui da metà campo devi dare la palla al portiere. Voglio chiedere un'ultima cosa, Massimo, poi lo saluto, lo ringrazio e lo abbraccio forte. Le notizie di ieri sono state quella dell'Inter-Lazio e abbiamo detto il Milan che era giocato bene contro una squadra che ha il piacere di giocare, se segni dopo 3 minuti si mette tutto a posto, e che oggi ha preso il Rennes, tra l'altro, che sono stati i sorteggi, poi ne parliamo ampiamente di Europa League per la Roma e per il Milan. La Roma ha ripescato il Feyenoord per la terza volta, perché se non gioca almeno una volta l'anno col Feyenoord non si diverte. Ma la notizia è che Mourinho ha detto: voglio stare qui, io resto.
Guarda, veramente è una telenovela questa, che è incomprensibile, sembra quasi che voglia mettersi a posto con il popolo romanista, no? E non avere dubbi perché andrà via, no? Nessuno deve avere dubbi, sì. E lui voleva rimanere e invece deve andare via, cioè, io credo che può evitare, è talmente un signore del calcio, uno che ha vinto tutto, che voglio dire, è andato via dall'Inter e nessuno gli ha detto niente, è andato via da grandi squadre, non è che è successo il finimondo, potrà andare via dalla Roma senza per forza dare la colpa alla proprietà, perché poi in fondo è questo, no? Alla fine dice guardate, sì, io rimango anche se fanno, sì, una squadra, sì, non fortissima, sì, sì, però è chiaro che non rimarrà.
Dici, no, tu dici?
Sì,
no, non
sì,
lo so, io non sono così convinto.
Secondo me non rimane, non rimane. Non... Uno che fa così, secondo me, non rimane alla fine.
Non lo so. Massimo, ti facciamo gli auguri pubblicamente anche a nome di tutti i nostri ascoltatori, poi io e te ce li facciamo privatamente e l'otto mi piacerebbe tanto essere a
un
Genova.
Abbraccione.
Se mi tenete
un abbraccione biglietto. Grande.
Ciao Max, ciao, grazie. Ciao.
Ti mando un telefonino a Natale, Pier, ciao.
grazie. No, ma più ciao. Che un telefonino mi devi fare una
gabina, una gabina telefonica, ti mandiamo, no, quella con i gettoni, gabina. La gabina. Ciao Massimo, ciao. Ciao. Ciao.
No, comunque no, dico in taxi prende meglio, muovendosi taxi prende meglio che stando fermi. Vabbè, cioè proprio siamo allo scompensamento di qualsiasi regola della telefonia mondiale. E comunque il treno ha fatto mezz'ora di ritardo, voglio dirlo, perché insomma io alle 10:20 ero operativo,
d'Italia,
al binario 2, al binario 2 di Terni, alle 10:20 stavo là.
Senti, intanto dopo parliamo di Mourinho, adesso ci fermiamo per la borsa, poi parliamo di Mourinho, ma tu cosa ne pensi? No, perché mi è piaciuto molto dopo partita.
Io penso che sia il solito genio di comunicazione che nel giorno forse più duro, più difficile della Roma degli ultimi tempi, qui sarebbe opportuno andare dritti, ma non importa, andiamo di qua e poi di là. Penso questo, che appunto sia un genio dal punto di vista della comunicazione, cioè nel momento aspetta, nel quale
facciamo così, dai le istruzioni al taxista perché sennò poi ti perdi, perché sennò
allora andiamo in diretta nazionale, andiamo dritti e poi giriamo a destra al semaforo al 31 ci fermiamo al 31, non dico la via perché altrimenti
perché sennò arrivano lì tutti con i telefoni,
arrivano tutti gli inserzionisti delle varie principali aziende che mi propongono. No, comunque io ho un po' la sensazione che lui voglia rimanere, ce l'avevo da un po', l'avevamo anche detto qualche giorno fa con Zazzaroni, che da questo punto di vista probabilmente ne sa qualcosa. È chiaro che la mossa di ieri l'ho vista soprattutto, cioè, un po' partita in cui c'è poco da dire.
Ci sarebbe molto da dire.
Faccio dare il titolo a rovesciare completamente la comunicazione in senso positivo in quel modo. Bisogna capire adesso che cosa ne pensa la città, che cosa ne pensa la tifoseria.
Un'idea ce l'avrei su cosa ne pensa la tifoseria. Allora facciamo così, ci fermiamo per la borsa, poi ne parliamo con Fabrizio Roncone, ci raggiungerà anche Nando Orsi, quindi Roma, Lazio, tutto quello che volete, 800 24 00 24.
Se vi siete persi una convocazione, spiace, ma fortunatamente tutti convocati, anche in podcast. Trovate tutte le puntate sul sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme.
Tutti convocati. Convocati.
Senza Paolo la classe non c'è, e senza Romelo la fisicalità non c'è. Senza i due, allo stesso tempo, io sapevo ovviamente che sarebbe duro per noi.
Fate i complimenti anche a Thiago Motta?
Certo, certo, un bambino mio, sarà sempre bambino mio. Continuare nella Roma, e se continuo nella Roma dobbiamo pensare veramente bene con le limitazioni che abbiamo noi dal punto di vista del financial fair play, perché magari è meglio lavorare con qualche giovane, dare più possibilità a qualche giovane dove tu capisci che esiste lì un potenziale per sviluppare, che farlo con giocatori che non c'è niente da sviluppare, sono quello che sono in un determinato momento e non c'è niente di più. Quanti chilometri sono di Roma a Bologna, quanto soldi devono spendere per stare qua, sono tifosi unici e per me sarebbe sempre dura una separazione. Sì, la separazione deve succedere, non sarà mai per decisione mia.
Ieri geniale, ha detto prima a Pardo, condivido e sottoscrivo. Ieri Mourinho ha cominciato chiedendo scusa alla famiglia di Mihajlović perché non ha avuto modo, tempo, testa per esprimere un pensiero prima della partita. Poi ha chiesto scusa a Renato Sanchez dopo che l'ha sfanculato dopo 18 minuti che l'aveva messo in campo. Poi ha detto voglio rimanere a Roma perché se mi mandano via è una decisione loro, io amo tutto quanto, fatemi anche la squadra dei giovani, lottiamo per la salvezza. E ha fatto i complimenti al suo bambino che l'ha superato e cos'altro? Oggi ha preso il Feyenoord e dato che sono in forma direi a Fabrizio Roncone che la Roma conosce il potere di uccidere il Feyenoord.
Ciao Ronc. Grazie per la citazione del
letteraria
che ho finito circa un mese fa ormai, ma non spoilerò il finale.
Grazie Pier.
Non lo spoileri. Ma, insomma, spoileriamolo. No. Dai, spoileriamolo. Facciamo un colpo alla Mourinho.
Diciamo che è l'assassino. L'assassino no, però si può dire Pier che è un libro che racconta una storia noir negli ultimi giorni che portano alla vigilia di Natale, in una Roma fredda e nevosa.
Fredda imbiancata.
L'assassino è Pardo, ve lo dico io, faccio come
tu. No, io però sai che faccio
un cameo
lì.
Lo so.
Comunque, genio sicuramente sì, bisogna capire se genio del bene, genio del male, se poi la parte tecnica della questione. Genio della comunicazione non c'è dubbio, penso, no?
Fabri?
È un po' complicato non condividere quello che ha detto ieri Mourinho, perché oggettivamente lo stadio da quando c'è lui è sempre pieno, stracolmo, non si trova più un biglietto, la gente è tornata ad andare in trasferta, tutti sono perfettamente coscienti che questa è una squadra molto complicata, cioè l'idea della qualificazione in Champions appartiene alla categoria del miracolo calcistico, perché questa è una squadra modesta. Poi naturalmente c'è sempre qualche critico di Mourinho e quel critico di Mourinho dice che questa è una squadra da che può lottare per lo scudetto, ma è una bugia, è una menzogna calcistica, è ideologicamente scorretto questo pensiero, perché è una squadra che ha gente che è prossima ad abbandonare, io temo, il calcio. Alcuni danno la sensazione di aver mollato definitivamente, pensate a Smalling, pensate a Sanchez. Ci sono giocatori che sono qui perché purtroppo sono di seta, perché se Dybala fosse sano, Dybala non starebbe alla Roma, ma io penso non starebbe neanche all'Inter. Se Dybala fosse sano, Dybala starebbe o al Barcellona o al Real Madrid.
Sì.
Insomma, la situazione in cui si muove Mourinho è molto complessa. È una squadra che gioca a tre in difesa, ne ha soltanto tre contati. È costretto ad arretrare Cristante.
Tre contatti di cui uno ha detto che sta in piedi per miracolo, che è Mancini, che
esatto,
ha una grave.
Perché Mancini ha una pubalgia. Insomma, voglio dire, Lukaku e chiudiamo dicendo che Lukaku sta qui perché c'è Mourinho. Allora, io penso che lui abbia capito. Intanto penso che a lui piaccia Roma, piaccia questo clima che c'è intorno a lui.
Sì.
Penso che annusi l'idea di un'impresa clamorosa, e farla qua vale 100 volte che farla a Madrid, dove sono abituati, piuttosto che a Londra, dove hanno cominciato
cosa
ad essere abituati.
Per impresa clamorosa.
Io penso che se lui immagina una possibilità di scudetto da qui a 3 anni, di lottare, di fare una cosa grandiosa, io penso che uno che ha vinto qualsiasi cosa in qualsiasi parte del mondo, penso che si diverta a immaginarla qui con lo stadio pieno, in questa dimensione. Poi penso anche che l'abbia fatto scientificamente ieri, perché ha dato un mese e mezzo di tempo alla famiglia Friedkin per fare qualche riflessione. Perché io credo che a febbraio, fine febbraio, la famiglia dovrà dire qualcosa. Certo, e chiudo, non vorrei essere nei panni di Friedkin, perché una volta che Mourinho ti dice io sono disposto a stare a Roma, certo, sono disposto anche, anche certo, con i giovani, e certo, se vado via non è per colpa mia, io non vorrei essere al posto di Giacchini.
Bravissimo, bravissimo. No, ma infatti Mauro prima allora diceva, Massimo Pier, prima diceva che Mourinho non resta, cioè così si è, ha messo gli altri di fronte con le spalle al muro, come dice Fabrizio, ma io non sarei così convinto a questo punto che...
No, io pure non sarei così convinto. Io allora vorrei provare a fare un giudizio equilibrato su Mourinho, mi rendo conto che...
Mamma mia, ma come fai? Poi mi insegni.
Il personaggio è polarizzante. Pensa che adesso tu hai detto mamma mia, io ho pensato a ricaduta la linea, pensa come sto, pensa a che livello ormai di condizionamento ho in testa. Invece fortunatamente non era caduta. Allora, io penso questo, guardando l'andamento della Roma di questi due anni e tre mesi, secondo me la Roma in campionato con un altro allenatore poteva avere qualche punto in più, forse in uno dei due anni poteva, poteva forse agguantare uno dei primi quattro posti per andare in Champions League. Sicuramente poteva giocare, sicuramente, no, beh, forse, forse, diciamo un anno su due, forse poteva arrivare quarta. Forse, ripeto, non ho certezze. Sicuramente poteva giocare meglio, questo non c'è dubbio. Detto questo, quello che ti ha dato Mourinho in questi due anni, e che magari ti darà anche quest'anno, adesso vedremo questo Roma Feyenoord. In termini di avventure europee, la Roma ha vinto una coppa, che sarà pure una coppetta, ma intanto l'ha vinta.
Bravo.
L'anno dopo ha giocato, è arrivato in finale meritatamente, e ha giocato una partita almeno alla pari di quella col Siviglia, esatto, con annesse recriminazioni arbitrali, anche insomma, senza stare a rifare la moviola, ma insomma ci sta. Certo. Cioè, non è che hai perso 3-0 in finale, certo, col Siviglia, certo, certo, hai giocato una partita almeno alla pari.
Certo.
E lì cambia tutta la storia del mondo. Quindi io capisco, lo capisco, al di là della fascinazione e del carisma del personaggio, io lo capisco anche razionalmente il punto di vista di molti tifosi della Roma che comunque vogliono tenersi in Mourinho. Poi questo non deve diventare, secondo me, come tutte le cose della vita, un alibi. Cioè, ieri a Roma giocava malissimo.
Malissimo, no, il Bologna ha giocato una grande
malissimo
partita comunque.
Voglio dire, cioè,
che poi
è stata una partita che,
tutte e due le cose.
Certo, le assenze, per carità, malissimo. Cioè, non, questa cosa qui non deve diventare, perché se no poi si diventa fede in nell'altro senso, no? Ah. Cioè, ortodossi nell'altro senso. E invece ci vuole un po' di equilibrio. Io la mia idea è sempre la stessa, cioè, se c'è un progetto vero, forte, serio, sostenuto con i soldi per andare a prendere un grande allenatore, anche giochista, anche di quelli alla Lezzerbi che piacciono sicuramente, alla Thiago Motta, per carità. Però poi quel progetto
attenzione
lo devi sostenere.
Certo, attenzione però, perché con un altro allenatore, faccio per dire De Zerbi, io non lo so se Dybala dice voglio andare a giocare con lui, se Lukaku dice voglio andare a giocare con lui, se ci sono N giocatori.
Vabbè, certo, certo.
È perché, no, perché il questo sta nel pacco di Mourinho.
O tu decidi che disegni un nuovo percorso di medio-lungo periodo, che però devi sostenere con degli investimenti, perché i giovani non è vero che non costano. I giovani costano,
ma quella è una forzatura.
Ha ragione chi dice che comunque questa squadra è vero, ha degli ingaggi alti, ma ha dei parametri zero, tantissimi parametri zero e tantissime scommesse.
Ma è quello che può fare.
Come diciamo noi a Roma, mezzi frascichi.
Sì, ma è quello che può fare. È quello che può fare, perché Mourinho l'ha detto ieri preliminarmente. Abbiamo pareti del fair play finanziario, so benissimo, io resto anche con i giovani. Io chiedo a Fabrizio Roncone, che tra l'altro sui monitor vedete nella stessa posa di Mourinho, non nella foto, da una parte c'è Mourinho con la mano sotto il mento, dall'altra Roncone pure. Cosa ne pensa di questa? Ti
assomigliano fra l'altro, eh? Due gocce d'acqua.
Non, vabbè. Giudicate voi, amici, cioè, amici ascoltatori. La tua idea qual è, Fabri? Su tutto quello che ha detto Pierluigi.
Guardate, io penso due cose. Una è che a questo punto, per come si è messa la situazione, per come la tifoseria romanista è cosciente dei limiti di questa squadra. Io credo che, visto l'amore, la fiducia, l'entusiasmo, la fascinazione che c'è da parte di Mourinho, io credo che davvero qui, se tu ti presenti con Thiago Motta, è un problema, per Thiago Motta, nel senso che devi presentarti con uno tipo Conte, non dico Klopp, non dico Guardiola, non dico Ancelotti,
no, ma puoi pure dirlo,
quella roba là.
Ma puoi pure dirlo,
E poi, c'è un altro problema, che se tu hai intenzione di aprire una nuova stagione, chiami De Zerbi, lo convinci, ma lo devi convincere, perché secondo io temo che De Zerbi qua non venga, non verrebbe, ma lo devi convincere. e devi intanto convincere Dybala a restare, devi convincere Lukaku a rimanere, devi fare una serie di operazioni non scontate, tutt'altro che scontate. Ma poi c'è un problema, che se tu avvii un progetto giovane, tu devi avere un direttore sportivo che questi giovani li va a trovare, e non mi pare, lo dico con totale rispetto, che Tiago Pinto sia la persona più indicata per trovare sul mercato dei giovani interessati.
No, progetto giovane l'ha detto Mourinho, non è detto che deve essere per forza.
No, dico, se pensi poi di aprire anche un nuovo percorso, devi avere un tecnico che questo percorso lo sappia percorrere, perché insomma qui di quelli buoni sono arrivati perché c'era Mourinho, Lukaku è venuto perché c'era Mourinho, Dybala è venuto perché c'era Mourinho, e Pinto ha preso il Sanchez e l'ha messo in conferenza stampa una sua scommessa, mi pare completamente persa. Ha rinnovato Smalling, e Smalling una volta che è stato rinnovato ha deciso di non giocare più a pallone.
Sì, vero.
Insomma, devo dire, a questo punto io credo che anche un'idea di direttore sportivo, una riflessione sul direttore sportivo vada avviata.
Certo, no, non fanno piega, ma Fabrizio, grazie, ciao, ti abbraccio.
Grazie a voi, ciao.
Intanto arriva notizie da Milanello. Allora, Pobega, lesione al retto femorale, Okafor, lesione al flessore morale, sono infortuni muscolari, non si risolveranno in breve tempo, e voi mi direte dov'è la notizia, io vi risponderei non c'è. Vabbè Pier, saluto anche te.
No, io resto.
Ma grandissimo, così poi
io
parliamo.
Avevo capito che adesso c'è Nando, no?
Nando, c'è Nandone Orsi, poi, ma c'è anche Francesco da Trento.
Francesco da Trento, che magari è Moser. Francesco da Trento, se no è Moser.
È Moser, adesso. Lei Francesco da Trento?
No, tutt'altro. No.
È tutt'altro che Moser, ma va bene lo stesso, dopo il traffico parliamo insieme, stia lì, un attimo.
Scusi Mourinho, ma non le sembra di star dando un po' troppo i numeri ultimamente?
Dare numeri? Io non conosco dare numeri. Io conosco numeri di lotto, numero di scarpa, numero per mandare WhatsApp vocali a tutti i convocati, e cioè 349-238-6666. Ma io non so tu di cosa stai parlando.
Tutti convocati. Convocati.
La partita non è stata buona fino al primo gol, è stata buona fino al secondo gol, perché noi i primi 20 minuti del secondo tempo non abbiamo fatto entrare l'Inter dentro la nostra area, quindi poi il secondo gol ci ha tagliato le gambe, ma la partita è stata di ottimo livello per 65 minuti. Purtroppo abbiamo giocato alla pari contro un avversario forte e siamo stati condizionati da un errore e mezzo. Il pubblico penso ci fischi per errori passati, non per la partita di stasera.
Sarri questo, Nando Orsi l'abbiamo annunciato e lo saluto, ciao Nando.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ciao, Francesco da Trento, non è Moser ma ovviamente lo vogliamo lo stesso. Francesco, eccoci.
Grazie, cercherò di essere il più veloce possibile e esprimere tre o quattro concetti su Mourinho.
Sì.
Genio della comunicazione, per tempismo sono d'accordo. Ricordiamoci che nella comunicazione c'è anche il continuo pianto contro gli arbitri, e lì secondo me è meno geniale.
Sì.
E per me genio deve esserlo anche come allenatore, visto che è pagato soprattutto per quello. E se vinci la Champions con quel Porto sei un genio, se perdi così a Bologna sei meno genio. Ha voluto lui vuol fare il manager a 360 gradi alla Ferguson, però dopo si lamenta che non ha la società, che non ha il direttore sportivo. Cioè, è molto geniale nel mettere pezze, però deve anche assumersi delle responsabilità. Pellegrini, al netto degli infortuni, ha solo nazionali. Pellegrini, Spinazzola, Cristante, Paredes titolare dell'Argentina, campione del mondo pochi mesi fa, non ha una squadra di brocchi.
Gli ha contati, non sono brocchi, magari sono male assortiti, sono pochi secondo me, e quanto al resto gli hanno chiesto di fare quel mestiere lì, non è che
sono frascichi. fragili, scusa, adesso, sì, scusa se riuso questa espressione. Sì, cioè fragili, dai, a Roma diciamo fragili, Nando Orsi sicuramente mi capisce. Cioè,
mi traduca fracichi, Orsi, mi traduca
un fragili, un po' fragili, ma del resto se no
fragili. È dialettale, io non è che sto così dialettale come per lui, io sono un pochino più elevato, capito? Quindi io dico fragili.
Perché lui è del Fleming, capito? Quindi io sono di corso di est.
Hai capito bene.
No, comunque, a parte le battute, ma è una cosa che in qualche modo tutti danno per scontato. Cioè, è la cosa che ha detto prima della conferenza stampa, prima di Hellas Roma, Mourinho, una cosa che i tifosi sanno benissimo. E fa parte del. Cioè, tu prendi Dybala, come diceva prima giustamente Fabrizio Roncone, lo puoi prendere perché sai che
si rompe ogni 3x2. Sì, sì.
E quando ce l'ha, io ho commentato Roma Fiorentina, i primi 20 minuti di Roma Fiorentina, e la Roma veniva da un ottimo periodo di forma. E i primi 20 minuti di Roma Fiorentina la Roma poteva pure fare il 2-0 finché c'era Dybala in campo, poi si è spenta la luce, ieri è stato un disastro. Ha ragione Francesco, ha ragione l'ascoltatore. Io esattamente come mi dà molto fastidio sentire trattare Mourinho come se fosse improvvisamente un pirla. Al tempo stesso riconosco che su alcune cose
la discussione è aperta, prima, ragazzi, cioè, la discussione
poteva fare qualche
aperta.
Punto in più in questi anni, sì, poteva arrivare quarto secondo me,
anche se poi bisogna vedere se non c'è lui quali giocatori ci sono, perché magari non ci sono quei giocatori lì. Nando, invece, traghettandoci verso la Lazio, perché è rimasto un po' il discorso in sospeso, io credo che Lazio-Bayern sia un sorteggio che renda felice Sarri, così ne ha ancora due e poi si leva sta rottura di scatole.
Negativo te, però.
Lo so, mi conosci.
Indubbiamente è capitata una delle squadre, o Bayern o il Manchester, erano due squadre praticamente giocate. Però diciamo che a febbraio, diciamo, mettiamola così, a febbraio ancora mancano 3 mesi e bisogna vedere come ci arrivi, e sono 2 partite proibitive, però te le vai a giocare, bello giocarcele. Mi sembra che anche Inzaghi superò il turno e incontrò il Bayern Monaco, mi sembra, adesso non vorrei dire.
Sì. Te lo dico anche perché ho fatto la telecronaca dell'Olimpico. Brutta. Cioè, ho ricordo proprio a un certo punto. Ho ricordo a un certo punto quasi speravi fermatevi, ecco, perché è veramente una cosa pesante.
No, diciamo che è proibitiva la Champions League, ma non è proibitivo il campionato. Quello che ci dobbiamo far chiarire un po' è che fra il secondo posto e l'undicesimo di quest'anno c'è una via di mezzo, ma c'è una grande via di mezzo. Insomma, io dico che quest'anno, pensando un po' anche al Napoli, alla Lazio, Napoli primo e Lazio secondo, sono due squadre che hanno deluso più di tutti, e forse sono due squadre che della quale non ci aspettavamo questo, non crollo, però
allora,
cambiamento.
Nando, lasciami essere cattivo fino in fondo, allora, Nando, perché allora mettiamo che a metà marzo il fastidio dell'Europa, a che si chiama Champions League, tra parentesi, ce lo siamo levato dalle scatole, e a quel punto lì bisogna vedere dove era la Lazio.
Sì, lo vediamo, però quest'anno la Lazio secondo me è una squadra che troppo in saliscendi, ha perso un po' di identità. Io uso un termine, si è un po' incartata, sia l'allenatore che la squadra. Io non penso che un giocatore soltanto possa condizionare un rendimento così cadente. E nonostante poi ieri la partita sia stata una partita un po' diversa, forse è stata la migliore partita della Lazio a livello di intensità.
Sono d'accordo.
Però poi dopo, quando fai un errore del genere, è logico che ti puniscono, e poi è difficile andare a recuperare, soprattutto in virtù del fatto che la Lazio ha fatto 18 gol e ne ha subiti 16. È troppo poco. È giusto che i 21 punti siano in classifica, è giusto che tu abbia 11 punti, 8 punti, 15 punti in meno, non so, della prima in classifica,
20 punti meno dell'Inter, 20 punti meno dell'Inter,
8 punti dal quarto posto, quello sì.
Lo so, sì, però dimmi Piero,
è che la corsa per il quarto posto è la corsa per un posto solo, perché le prime tre sono andate, il Milan nonostante
può essere
tutto, però diciamo, io ho forti sospetti che il Milan Champions, e ho anche forti sospetti che il Napoli, se torna a darsi un'inquadrata, in Champions ci va, e quindi è molto molto difficile. Potenzialmente la Lazio, cioè, la squadra era la seconda l'anno scorso, una squadra che secondo me, poi lo sai quello che penso io negli anni, qua sono tanti anni con la fortuna di parlare in radio, la Lazio secondo me è sempre un po' sottovalutata dai media, non so perché, forse fa parte anche un po' della, di un certo tipo di profilo del tifoso della Lazio, che è esigente, che infatti con te, io ho fatto Lazio-Cagliari, partita sicuramente non brillante, è finita con la vittoria della Lazio e con i fischi dei tifosi, quindi probabilmente è un po' è vero quello che dice Sarri, no? Cioè che diciamo generalizzando un po', tifoso romanista e tifoso laziale hanno due approcci un pochino diversi, entrambi rispettabili, sono tifosi meravigliosi tutti e due, però insomma tendenzialmente il romanista è un po' più ottimista e si lascia andare dall'entusiasmo, il laziale è un po' più prudente, quindi probabilmente anche negli anni in cui la Lazio è stata un po' più forte di quest'anno ha fatto meno notizia.
No, resta detto il fatto che quest'anno il rendimento in campionato non è accettabile, quello in Champions è stato ottimo, ma adesso c'è il Bayern e in campionato sta a quota 21. Grazie Nandone, a presto, abbraccio,
ciao ragazzi.
Per Luigi Pardo l'appuntamento è a domani, così come con Claudio Aschietto in redazione, Gianmarco Ferronati in regia, ciao a tutti.
Sono stanco, fammi andare a casa.
Mi siete divertiti, però.
Saluti!